Quindi quindi mettersi in contatto con un studio.
Però dopo devo chiudere la lezione, vado prima a portare queste lezioni sulla prima. Io abito al mezzo cannone, perché la nostra volta casa, e poi corro dipartimento, terzo piano alla 16, sono lì. Prima del
via mezzo cannone 16, terzo piano. Per l'una se...
E io vengo vado lì, vado a meno 20.
In genere vieni a trovare noi che siamo nell'aula 10 a Portumbetto, perché poi andiamo a pranzo insieme. Quindi vedo anche questo
insieme. No, cerco di essere lì per meno 20, prima possibile.
Grazie. Buongiorno. Discorso sulla bilancia dei pagamenti. Sto cercando di fare anche un parallelo tra le due versioni, quella valida fino al 2001 che è riportata nel libro di testo e quella che trovate oggi nei documenti ufficiali. Come avete visto non c'è poi particolare differenza, comunque bisogna aggiornarsi . L'elemento più importante è che, come abbiamo visto ieri, c'è una sezione finale che si chiama saldo della bilancia dei pagamenti, dove sono riportate poi le riserve ufficiali, perché il saldo della bilancia dei pagamenti è uguale alle riserve ufficiali, alla variazione delle riserve ufficiali. Adesso non c'è più questa sezione separata, perché le variazioni delle riserve ufficiali sono state inserite nel conto finanziario e di capitale, nella seconda sezione, e quindi il saldo lo trovate sempre pari a zero. Mentre prima il saldo poteva essere positivo, negativo e nullo, nella nuova versione il saldo è sempre uguale a zero. Quello che importa sono le variazioni nelle riserve ufficiali, perché il vecchio saldo era sempre identicamente uguale alle variazioni nelle riserve ufficiali. E le variazioni nelle riserve ufficiali è un dato importantissimo per le sue conseguenze sull'economia, sulle società. Adesso ne parliamo un po' più approfonditamente. Ma prima ricapitoliamo come è fatta la bilancia dei pagamenti. Avete una sezione di partite correnti, dove trovate in primo luogo le partite visibili, importazione e esportazione di merci, con un saldo che si chiama saldo alla bilancia commerciale. Poi iniziano le partite invisibili, importazione e esportazione di servizi, e avete un saldo delle prime due voci che si chiama saldo delle importazioni e delle esportazioni di beni e servizi, che è un saldo di una certa rilevanza, perché vi dà la capacità di un'economia di inserirsi nei mercati internazionali. È un dato, un indicatore non di secondo piano. Poi ci sono i movimenti unilaterali. Nella vecchia versione c'era un'unica sezione, sottosezione che si chiamava movimenti unilaterali, composta di quelle tre voci: aiuti internazionali, rimesse degli emigrati e trasferimenti di redditi. Nella nuova versione trovate che sono stati messi separatamente trasferimenti di reddito, mentre gli aiuti internazionali, le rimesse dei migranti sono rimaste insieme. Quindi questa è la principale differenza che trovate. Ancora c'è un saldo complessivo di tutta la prima parte delle partite correnti, insieme appunto saldo delle partite correnti. nella vecchia versione trovavate poi la sezione, la seconda sezione, che erano i movimenti di capitale, oggi si chiama, se non ricordo male, conto finanziario e di capitale, o conto di capitale e finanziario, no, la memoria mi inganna. Le due sottosezioni più importanti sono i movimenti diretti e i movimenti indiretti. I movimenti diretti sono investimenti della ricchezza dei residenti di un paese, di un altro paese, o dei residenti dei non residenti nel nostro paese, e sono investimenti in beni capitali reali, hanno una consistenza materiale: case, fabbriche, macchinari, terreni, quadri, container, qui di fronte ce ne stanno un sacco, nel porto potete investire, fare un investimento in container, se ne comprate uno lo gestiscono e vi danno i rendimenti a scadenze fisse, e ci sono tanti investimenti di questo tipo. Tutti gli investimenti in beni patrimoniali reali si chiamano investimenti diretti, e quindi rientrano nei movimenti diretti. Negli indiretti rientrano invece tutti i prestiti, quindi quando si investe la propria ricchezza in attività finanziarie, quindi in titoli di credito, per essere precisi, e vanno segnati là. Si chiamano anche investimenti portafoglio. Qui vedete sul questo nuovo testo che vi ho dato che c'è tutta una ripartizione tra questi investimenti indiretti, che è stata proposta dal Fondo Monetario Internazionale e poi accettata, e che si riflette la maggiore complessità che oggi abbiamo nei mercati finanziari internazionali. Quindi le transazioni finanziarie internazionali sono esplose negli ultimi 20 anni a beneficio di chi le produce, queste sono le imprese finanziarie. Il giro d'affari di queste imprese è diventato gigantesco, perché con l'innovazione finanziaria e con la deregolamentazione dei mercati si è avuto una vera e propria esplosione di queste attività. Vogliamo far entrare questi signori, grazie. Buongiorno. Grazie. E quindi trovate nella nuova versione tutta una ripartizione più precisa di queste diverse cose. Tradizionalmente avevate il saldo dei movimenti di capitale, che era separato, oggi no, non l'avete più, perché appunto è il saldo del conto finanziario e di capitale, che è tutt'uno, e che fa da pendant con il saldo delle partite correnti. Veniamo al saldo della bilancia di pagamenti, questo quello che era una volta separato e che adesso sta nel conto finanziario e capitale sotto la voce variazione delle riserve ufficiali. Come abbiamo visto ieri, questo vecchio saldo era uguale appunto a questa variazione, e per comprendere perché è così abbiamo fatto una serie di esempi, ossia quando un pagamento all'estero si fa utilizzando la banca centrale, quindi le riserve ufficiali del paese, va registrato qua. Se non si fa in questa forma, il pagamento viene registrato molto probabilmente sotto la voce movimenti indiretti, perché sono nel mondo degli affari, si usano molto i pagamenti tramite crediti, e quindi si aprono questi crediti tra banche corrispondenti e tra altre strutture del genere, e si risolve il problema. Questa è una voce molto importante. Ora vediamo perché. Perché, come vi ho detto, i pagamenti internazionali non si fanno nella moneta nazionale, si fanno nelle monete che decidono coloro che vendono, quindi i venditori chiedono che il pagamento sia fatto in una particolare moneta. In genere le monete più usate, la moneta più usata è il dollaro, tra dollaro e euro ormai a Rivia copriamo il 96-97% delle transazioni internazionali, quindi c'è quasi tutto, poi c'è lo yen, qualche altra moneta, ma in sostanza le transazioni avvengono sempre in queste, principalmente in queste valute. Tenete conto che ogni transazione internazionale implica due monete, sempre, no? Cioè dollaro e poi ce ne sarà un'altra. Quindi la stragrande maggioranza sono altre monete e dollaro. L'euro sta diventando veramente molto importante, sta acquisendo, più passano gli anni più diventa un punto di riferimento, equilibra un po' la situazione. Altre monete rilevanti sono lo yen giapponese, ora sta emergendo qualche altra moneta, ma principalmente siamo già arrivati a quasi al 100% di tutte le transazioni, quindi le altre compaiono, ma sempre in relazione con queste monete principali. E allora un paese che deve fare la propria attività sull'estero, e quasi tutti i paesi sono obbligati ad avere, se vogliono produrre, se vogliono gestire normalmente il paese a fare cose di questo genere, vedete, un piccolo paese del terzo mondo deve necessariamente, se vuole sviluppare le proprie attività, comprare beni all'estero, saranno materie prime se non ce l'ha il paese stesso, e è difficile trovare un paese che tiene tutte le materie prime, invece se è piccolo saranno beni capitali, e spero, quando più povero è il paese più difficoltà ha a produrre macchinari di precisione, beni un po' complessi tecnologicamente, computer, per cui devi importare. Saranno beni di consumo, o perché non riesce a produrre tutti i beni di base, i cereali, quello che sono gli alimenti di base della popolazione, o perché importa beni di un certo livello, beni di consumo di lusso, perché in genere gli abitanti di un paese meno ricco tendono ad imitare i consumi degli abitanti dei paesi più ricchi. E se vi vedete le telenovelas televisive, quelle che vengono dall'America Latina, vedete che lì sono tutti quanti scuri di carnagione, però i personaggi principali sono sempre biondi, usano certi tipi di consumo, vestono in un certo modo, e quello è un modo in cui penetrano, no, i modelli culturali, e quindi penetrano anche certe abitudini di consumo. Sono i problemi che hanno questi paesi, perché poi diventano dei problemi, perché devono comprare necessariamente, per comprare devono vendere, se non hanno cosa vendere e hanno difficoltà a vendere perché non sono forti economicamente, si trovano in difficoltà. E allora, se andate a vedere che succede nelle banche centrali, c'è una corsa da parte delle banche centrali di questi paesi, quando possono, ad accumulare quanto più è possibile. Se l'ufficiale delle politiche di questi paesi sono rivolte a accumulare molte riserve ufficiali, e anche le organizzazioni internazionali stimolano questi paesi a muoversi in questa condizione, in questa direzione, nell'idea di avere più sicurezza, perché quando si cominciano ad assottigliare le riserve ufficiali perché i deficit nella bilancia e i pagamenti sono forti, ed è questa una condizione normale di questi paesi che si aggrava nei momenti di crisi, specie quelli a livello internazionale come il presente, e allora succedono un sacco di pasticci. Una variazione dei riserve ufficiali, quando viene osservato, sono dati che vengono pubblicati, questi qua, dagli speculatori, stimola attacchi speculativi contro questa moneta, ossia persone che cominciano a pensare non ce la fanno, fra un po' dovranno svalutare la moneta, quindi ci conviene fare un movimento speculativo nella previsione che cadrà il valore di quella moneta, si fanno movimenti speculativi su quella moneta stessa, perché c'è da guadagnare. C'è molto da guadagnare e succedono grossi problemi. E allora, quando questi paesi cominciano a vedere una tendenza persistente ad avere deficit nella bilancia e pagamenti, quindi riduzioni, contrazioni, delle riserve ufficiali ricorrono alle organizzazioni internazionali e si fanno dare quelli che si chiamano i prestiti compensativi. Vanno dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale e presentano il loro caso. Abbiamo un problema della bilancia di pagamenti, noi riusciamo, facciamo pagamenti all'estero più di quanto ne riceviamo, le riserve ufficiali si assottigliano, aiutateci. E il Fondo Monetario Internazionale in questo caso interviene per evitare che il problema diventi nell'immediato più grave, in genere fa dei prestiti. Questi prestiti sono contrattati non attraverso meccanismi di mercato, quindi non la decisione di prestare non dipende dalla convenienza economica di chi riceve il prestito e di chi fa il prestito, ma dipende da motivi di opportunità sociale, politica, economica, quindi sono gestiti su un'altra base, per questo si chiamano prestiti compensativi, posso ripetere molto chiaramente. Per avere un prestito compensativo bisogna passare una procedura piuttosto rigorosa, ossia si fa richiesta al Fondo Monetario Internazionale, il Fondo Monetario manda i propri ispettori nel paese, questi fanno una valutazione dei problemi del paese e, fatta la diagnosi, propongono una terapia che molto spesso è dolorosa dal punto di vista dei residenti di quel paese, e dicono al fondo: il prestito ve lo diamo, però dovete cambiare la vostra politica economica seguendo queste linee. La politica economica è decisa dai governi e dai parlamenti. Quindi la politica economica, stiamo in questo momento, in questo periodo dell'anno, anche noi in Italia stiamo discutendo la legge finanziaria dello Stato, che è un grosso, importantissimo strumento di politica economica. La legge finanziaria l'approva il nostro Parlamento, si fa, il governo la propone e il Parlamento poi l'approva. Quindi diciamo, gli organismi democraticamente eletti decidono in una discussione ampia come vogliamo vivere in futuro, come vogliamo spendere i nostri soldi. Quando interviene il Fondo Monetario Internazionale fa altre proposte che sono magari diverse da quelle che il Parlamento ha fatto fino ad oggi, quindi in qualche modo è una costrizione, una limitazione della sovranità del Parlamento. Ovviamente il Parlamento dovrà approvare, però non è che ha tante alternative, quindi viene un po' vista come una situazione che è forzata. Adesso la situazione è un po' cambiata, però fino a pochi anni fa, fino al famoso caso dell'Argentina di fine 2001, inizio 2002, il fondo imponeva restrizioni piuttosto pesanti ai paesi e venivano mal digerite queste proposte del fondo, però ovvero affogare venivano poi dopo approvate dai parlamenti, fatte proprie e si andava avanti così. Sì, c'era questa protesta, anche critica, che non erano le politiche economiche più opportune per quel paese. Dopo il caso dell'Argentina, ma non è stato il solo caso, cioè la reazione è stata così forte, l'impatto di quello che è successo in Argentina tra la fine del 2001 e l'inizio del 2002 è stato così forte che anche le organizzazioni internazionali, in particolare il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, stanno rivedendo il modo in cui propongono le loro terapie, ne stanno cercando di proporre altre meno indigeste. Quindi, come vedete, i problemi che si pongono non sono di poco conto e bisogna per forza affrontare questi problemi, perché le svalutazioni sono un dramma per un paese, per le popolazioni di quel paese. Un dramma perché implicano una forte riduzione del reddito prodotto e distribuito che se ne va fuori del paese in qualche modo. Quindi riducono di molto la capacità delle specie delle classi più deboli, ma anche delle classi medie, di mantenere il loro standard di vita, ma non di poco. riduzioni drastiche dello standard di vita, quando le svalutazioni arrivano a essere 60, 70, 80% rispetto al passato, 100%, 120%, sono problemi molto duri. E in genere quando avvengono queste cose, che colpiscono duramente la popolazione, anche la stabilità sociale, la stabilità politica tende a saltare. Quindi aumenta l'aggressività sociale, perché bisogna galleggiare in una situazione di difficoltà. Quindi, come per fortuna, da parecchi anni non conosciamo queste cose, perché abbiamo economie solide, banche centrali solide, monete solide, però in quei paesi è veramente difficile, le situazioni sono difficilissime. Che succede se le riserve ufficiali vanno a zero e un paese è costretto a dichiarare che non è più in grado di pagare, di far fronte ai propri impegni a livello internazionale? È successo varie volte. Negli anni 30, la crisi del 29, subito dopo, moltissimi paesi hanno dichiarato, si dice default in inglese, non siamo più in grado. All'epoca queste dichiarazioni erano accettate e chi aveva crediti verso i residenti di quel paese si trovava, era come un fallimento, no? Insomma, in difficoltà, non poteva recuperare questi soldi. All'epoca ci furono molte dichiarazioni di default perché il grosso dei debiti di questi paesi erano stati contrattati nelle borse obbligazionarie e azionarie e quindi erano nelle mani dei privati cittadini. Quando questo è successo nell'82, che è successo un'altra volta, il grosso di questi debiti erano nelle mani delle banche, dei paesi ricchi, e accettare la dichiarazione di default avrebbe fatto fallire un numero enorme di banche della Germania, degli Stati Uniti, dei paesi più ricchi. E in questo caso sono intervenute le organizzazioni internazionali e i governi nazionali per convincere questi paesi a ritirare la dichiarazione di default, e ci sono riusciti, dando prestiti, facendo delle politiche apposite per, si dice, digerire questo grosso prestito. E meno male che l'hanno fatto, perché sennò le nostre economie andavano a carte 48. E quindi la situazione è stata un po' diversa, non ci sono stati, tranne forse qualcuno veramente di qualche stato molto marginale, dichiarazioni di default. Una dichiarazione di default ha delle implicazioni di diritto internazionale, di cui io non sono esperto, ma per quello che ne so, nei casi in cui il governo dichiara default, un governo dichiara default per il proprio paese, gli altri paesi hanno diritto di requisire tutti i beni dei residenti di quel paese all'estero, anche utilizzando la via militare, quindi navi nei porti all'estero, le ambasciate, proprietà di persone che risiedono in questi paesi. Quindi sono comunque cose piuttosto pesanti, per cui a livello mondiale ci si è organizzati con questi strumenti, con queste istituzioni che hanno svolto un ruolo importante. Sono state criticate negli ultimissimi anni, c'è adesso un processo di revisione del ruolo di queste istituzioni, a parte un po' di tutto quello che si sta discutendo nel mondo, perché vedrete nel seguito del corso come gli anni 30 dopo la crisi del 29 non ha rappresentato un cambiamento epocale nelle economie e quindi nelle società. Ricordate, quello che succede nelle economie è l'elemento che maggiormente incide sulla vita delle persone e quindi sull'organizzazione delle società. Così gli anni 70 hanno visto il movimento opposto, ma altro cambiamento epocale, non sono cose che si realizzano nell'immediato. La crisi del 29 è durata 2-3 anni, dal 33 4 anni, poi dal 32 sono stati introdotti questi una serie di cambiamenti complessivi di politica economica, piano piano, le cose non si introducono mai tutte in una volta, ma si prende una certa strada. La seconda guerra mondiale ha approfondito questa strada, la strada era quella di un maggiore intervento dello Stato nell'economia, che in condizioni di guerra si rafforza ancora di più l'intervento dello Stato nell'economia. Finita la seconda guerra mondiale, questo solco che si era tracciato è stato mantenuto fino alla seconda metà degli anni 70. Dopo, nel corso degli anni 70, altri avvenimenti di cui poi parleremo hanno fatto muovere il pendolo nella direzione opposta, per cui si è passato da una tendenza a un intervento incisivo e costante dello Stato dell'economia a una tendenza al minor intervento, però solo a parole, perché poi dei fatti non c'è stato minor intervento, c'è stato soltanto una deregolamentazione dei mercati. I mercati che prima erano regolamentati, perché si pensava che bisognasse per fini sociali, per fini di interesse generale, avere una presenza del settore pubblico che impediva che succedessero cose contrarie agli obiettivi generali che la società si era posta. Questa idea è venuta meno, lo affronteremo durante l'anno, ogni volta che affronteremo un singolo problema. Quindi è iniziata l'epoca delle liberalizzazioni, quello che voi conoscete come globalizzazione, poi vedremo di che si tratta in sostanza, perché anche qua è più una parola che un fatto concreto, che cosa è cambiato veramente. E l'altra cosa grossa che è cambiata è la distribuzione del reddito. Dagli anni 30 in poi la distribuzione del reddito è diventata molto più perequata, grazie all'intervento statale che era rivolto a rafforzare le classi medie, quindi togliere i ricchi e dare a chi era meno ricco. Questo era l'obiettivo che aveva lo Stato, era un obiettivo dichiarato ed è stato perseguito con una certa coerenza. Le classi medie si sono di molto rafforzate fino agli anni 70 e questo ha inciso sulla vita di tutti i nostri, non è stato solo in un singolo paese, è stato un fenomeno mondiale questo qua. Quindi è una tendenza generale dagli anni 70, con la tendenza opposta alle liberalizzazioni. Se andate a vedere i dati sulla distribuzione del reddito, la situazione si è mossa ancora una volta nel senso opposto e la distribuzione del reddito è ritornata ad essere tanto sperequata, oggi è tanto sperequata come lo era al principio del Novecento. Ossia, i ricchi sono diventati molto più ricchi, i poveri sono diventati più poveri, le classi medie stanno soffrendo terribilmente. Questi sono i dati che le statistiche ufficiali ci propongono e quindi stanno ponendo oggi di fronte alla situazione attuale anche, diciamo, si fanno discorsi, da poi tempo non se ne facevano, sulle prospettive di fondo, in che direzioni le società si devono muovere. L'elezione di Obama è stata fatta su questa base, l'elezione della Merkel di poche settimane fa è stata fatta su questa base, ridiscutere le cose di fondo. Se avete seguito, anche in Inghilterra c'è stata una decina di giorni fa il congresso del Partito Conservatore e la relazione introduttiva del nuovo leader del Partito Conservatore non è stata su problemi dell'attualità di quel paese, ma è stata sulle tendenze di fondo. La politica sta riflettendo su come muoversi, quindi è importante prendere nuove direzioni per gestire, perché il mondo è arrivato a un altro, probabilmente, speriamo, punto di svolta, perché questa crisi che c'è stata è stata molto pericolosa e ha messo a nudo una serie di problemi. Quindi, come vedete, tornando alla bilancia di pagamenti, la variazione delle riserve ufficiali è un dato molto sensibile. È un dato sensibile per mantenere stabilità economica, sociale e politica in un paese, e è un dato molto sensibile anche per le conseguenze che può avere nelle relazioni internazionali. E quindi il Fondo Monetario Internazionale è stato parte del complesso delle istituzioni che sono state create durante la famosa conferenza di Bretton Woods del 1944, organizzata dagli inglesi e dagli americani, quindi dalle forze alleate, in contrapposizione ad altre iniziative simili che avevano preso i tedeschi un paio di anni prima, come gestire il mondo se quelle forze alleate avessero vinto la guerra, così come i tedeschi 2 anni prima avevano fatto una proposta chiara al mondo come sarebbe stato gestito il mondo se loro avessero vinto la guerra. Durante le guerre si fanno anche queste cose per motivi di propaganda, convincere le persone che bisogna impegnarsi in una certa direzione. Gli accordi Bretton Woods sono stati in vita fino al 1971-72 e hanno segnato una certa traccia, un certo solco nella storia delle popolazioni, poi abbandonate sono successe altre cose, ma ci torneremo perché sono fatti importanti che ci fanno capire come funzionano le economie, come sono organizzate le economie, quindi passano anche nel vostro libro di testo queste informazioni, le sono un po' sparse, ma al momento giusto le richiameremo. Va bene, abbiamo quindi visto tutti i documenti contabili che sono nel libro di testo, la contabilità nazionale, quello schema che vi consiglio di studiare con una certa attenzione, perché vi aiuta a capire che cosa state discutendo, e per le relazioni internazionali la bilancia dei pagamenti. Dobbiamo completare questa prima parte del corso di macroeconomia sulle rappresentazioni e le visioni. Ci resta da fare un ultimo argomento che vi annuncio, abbiate un po' di pazienza, è un po' più complesso degli altri. Per questo sto qua, per cercare di renderlo più semplice possibile, è necessario, perché è un argomento importantissimo, perché vi dà l'idea di come ragionano gli economisti applicandolo a tutti i problemi. Quindi lo facciamo adesso e poi vedrete che ci servirà, ogni volta richiameremo questa cosa. Dobbiamo trattare del problema delle visioni sulla distribuzione del reddito. E abbiamo la torta che si è proposta, che si è prodotta, questa torta va divisa. Come facciamo le porzioni? Dobbiamo dare qualcosa a uno, qualcosa a un altro, ovviamente qua si tratta non di singole persone ma di gruppi sociali, ci dobbiamo mettere d'accordo su come la tagliamo questa torta, e abbiamo come sempre vari modi. Ci sediamo intorno a un tavolo e discutiamo. Ci armiamo con padelle, manganelli o altre cose e litighiamo finché non troviamo un accordo. Ci sono tanti modi per mettersi d'accordo. Anche i meccanismi di mercato aiutano a mettersi d'accordo, perché operano. Se noi non prendiamo decisioni, diciamo, consensuali, poi opereranno i meccanismi di mercato, perché le economie hanno questa caratteristica che le variabili sono tra di loro collegate. Quindi se un gruppo sociale vuole un pezzo di torta di una certa dimensione, un altro gruppo sociale vuole un altro pezzo di torta di un'altra dimensione, e le due porzioni sono inadeguate per la torta che teniamo, se il conflitto continua anche in forma di pura inerzia, senza fare niente, resistendo, poi opereranno i meccanismi di mercato, perché la relazione tra queste variabili è una relazione necessaria. Quindi non è il livello, questo dovete capirlo bene, secondo alcune teorie non è il livello delle variabili distributive, poi vediamo quali sono, che è determinato da forze naturali, per altre teorie ci sono anche forze della natura che determinano queste cose, ma sicuramente, e questo tutte le teorie lo accettano, le relazioni tra queste variabili sono ben determinate da forze materiali, fatti proprio solidi, non intenzioni. Quindi, secondo alcune teorie, adesso lo vedremo, alcune visioni, la distribuzione del reddito è un qualcosa che è frutto delle forze, potremmo dire, materiali, forse anche naturali, che operano in una società. Secondo altre teorie, invece, la distribuzione del reddito è frutto degli accordi che si fanno tra le persone. Questa è una vecchia diatriba che c'è nelle scienze umane, già nel 600 era molto forte, secondo alcuni tutto quello che avviene nelle società degli uomini ha dietro delle forze naturali che vincolano, imbrigliano il funzionamento di queste forze. L'uomo è in grado di riconoscere, ottiene minori danni, se non è in grado di riconoscere, i conflitti emergeranno con più forza. Questa è una certa visione che potremmo chiamare naturalista di quello che avviene nelle società. Non tutti gli economisti sono d'accordo con questa visione, secondo altri, e anche questa è una visione di carattere generale, potremmo dire filosofico, che è presente anche nel 600 molto forte, questo tipo di dibattito. Ci sono legami tra le variabili, legati a forze materiali, però non tutto è determinato in maniera ferrea, potremmo dire, dalla natura, e c'è spazio per gli accordi tra gli uomini. Allora, vediamo un po' queste teorie e vediamo come operano. Nel libro di testo ci sono rappresentate nei primi capitoli, in particolare fino al capitolo 6, forse anche qualcosa in più nel capitolo 8, credo, tutta una serie di teorie della distribuzione. Alcune le abbiamo già viste, le teorie classiche della distribuzione sono quelle che sono state proposte già dalle prime opere degli economisti classici inglesi. Smith, Ricardo avevano proposto delle teorie della distribuzione che si muovevano in questa direzione. C'era il prodotto sociale, quello che oggi chiameremo il prodotto interno lordo, il reddito nazionale netto, il prodotto nazionale netto, che deve essere ripartito. Secondo gli economisti classici, le classi sociali sono importanti, perché ogni classe ha una sua collocazione in quella connessione produzione-reddito-spesa, quindi anche nel momento della distribuzione le classi sono rilevanti, e in particolare loro distinguevano le tre famose classi: la classe, mettiamo da parte la classe dell'aristocrazia che prendono rendite, che c'è un discorso più tecnico da fare, che loro facevano, e facendo questo discorso tecnico giungevano al cuore del problema, che era la distribuzione del residuo dopo che si erano pagate le rendite tra profitti e salari, quindi tra quello che doveva appropriarsi il capitale e quello che doveva appropriarsi il lavoro. E secondo gli economisti classici inglesi, al lavoro veniva pagato quello che era necessario per fare riprodurre questa classe sociale alle sue condizioni storiche. Vi ricordate, questa classe non risparmia, arrivano giusto a fine mese, e non è una sussistenza fisica, è una sussistenza storica, perché in un paese come l'Inghilterra, dove questi lavoravano, certo non potevano far andare le persone vestite di stracci, c'era un decoro anche di chi lavorava, non avevano abiti importanti, però erano tali anche da coprire dal freddo che faceva, dalla pioggia, per evitare che si ammalassero. Quindi anche quello che mangiavano deve essere tale da garantire la loro efficienza fisica, no? E quindi questo rientrava nella composizione dei salari. C'erano delle tradizioni per cui loro avevano una certa dieta, vestivano in un certo modo, vivevano in un certo tipo di casa, perché non si poteva farli vivere nelle imprese stesse. All'inizio era anche così, ma insomma, a un certo punto si è capito che non sono state una serie di anche di proteste da parte degli stessi ricchi, che era in inaccettabile sul piano etico che le donne e i bambini vivessero nelle fabbriche. Ci sono un sacco di dibatti su queste cose, commissioni parlamentari inglesi dove si affrontano questi problemi, e quindi si era stabilito una serie, dal punto di vista storico convenzionale potremmo dire, che i salari dovevano coprire un certo, assicurare un certo tenore di vita, che non era un tenore di vita che consentiva a questi andarsi a fare le vacanze alle Bahamas o andare alle isole Figi o andare in discoteca, non era questo, era quello che serviva a vivere decorosamente la loro condizione di lavoratori, che inizialmente erano, in genere erano il grosso, i lavoratori erano operai. Quindi una volta determinato storicamente, sulla base delle convenzioni sociali, sulla base della storia, e della storia per, in questo caso diventa più importante della natura in qualche modo, l'elemento culturale importante, determinato diciamo il salario, il saggio di salario dei lavoratori, si determinava la quota salari, la porzione della torta reddito nazionale che andava ai lavoratori, il residuo era profitti. Quindi prima si toglievano, in questa teoria si toglievano le rendite con una certa tecnica che non andiamo a esaminare perché era un po' complicato, poi si toglieva la quota dei salari che era determinata appunto dalle abitudini, no? Dalla cultura, da questi elementi storici che si combinavano con elementi naturali, però sostanzialmente erano elementi storici. Poi si determinava come residuo i profitti, quindi non si determinavano simultaneamente queste cose, si determinavano in una sequenza logica che vedeva prima le rendite, poi i salari e poi i profitti come residuo. Quando la società è diventata più complessa, l'abbiamo visto, si è sviluppato il sistema finanziario, molte di queste persone si sono rese conto che in effetti c'era un'altra variabile importante, che era il saggio di interesse, e il saggio di interesse poteva essere determinato in tanti modi. Uno dei modi in cui poteva essere determinato, se vogliamo mantenerci nella tradizione classica, non naturalistica ma quella storica, perché c'era anche chi pensava che la natura determinasse il saggio di interesse, alcune teorie interessantissime, il saggio di sviluppo delle foreste nell'Europa centrale era determinato dalla natura, gli alberi come, a che velocità si sviluppano, si determinava un saggio di rendimento, no? Della foresta lasciata a se stessa, quindi la natura determinava questa cosa, e secondo alcuni questo determinava il saggio di rendimento del capitale, quindi il saggio di interesse. Trovate di tutto nella letteratura, questi sono naturalisti. C'è un elemento naturale che incide sulla storia, sulla vita degli uomini, andando a determinare una particolare variabile distributiva che è il saggio di interesse. Per alcuni era così, non, queste cose non ci sono nel libro di testo, non so, per chi ha studiato un po' di storia della disciplina, queste cose sono note, questi elementi. Quindi c'erano quelli che pensavano che questa variabile distributiva determinata da elementi naturali, altri pensavano che invece fosse determinata dall'organizzazione degli uomini. Se gli uomini si organizzavano, stabilivano leggi, avevano osservato che c'erano state in Inghilterra una serie di leggi contro l'usura che avevano abbassato i saggi di interesse, e quindi pensavano appunto che lo Stato, il governo o le discussioni che si fanno, le leggi che regolamentavano il settore finanziario, questa specie dopo il 1840, c'era un continuo intervento dello Stato nella legislazione finanziaria per regolamentare questo nuovo sistema che era nato, al tempo stesso queste leggi riuscivano a fissare anche, incidevano sul saggio di interesse, e quindi le altre variabili, il saggio di interesse determinava il saggio di profitto, perché per dare a prestito o investire in azioni o investire in un container sono attività alternative tra di loro collegate, io posso scegliere, quindi vado a scegliere sempre il valore più alto, e quindi c'è una tendenza al pareggiamento di questi rendimenti. Il residuo era il salario reale, quindi mentre nella versione che vi ho portato prima, quella che trovate in Smith e in Riccardo, ma già in Riccardo cominciate a vedere questi nuovi elementi, era il saggio di salario che si determinava prima storicamente e il saggio del profitto e dell'interesse che si determinavano come residuo, in questa nuova visione l'intervento statale determinava il saggio di interesse, questo incideva sul saggio di profitto e il residuo, l'ultimo pezzo della torta, era quello che andava ai lavoratori, che potevano fare resistenza, se resistevano si entrava in una situazione conflittuale che poteva trovare diverse soluzioni. Quindi, come vedete, questo tipo di teoria ha queste caratteristiche. Le classi sociali sono importanti. Ogni classe sociale occupa un posto particolare nell'organizzazione sociale, nell'organizzazione economica. Gli elementi, diciamo, di carattere storico-organizzativo, storico-istituzionale, sono rilevanti nella distribuzione del reddito. Le grandezze poi sono tra di loro collegate e o si trovano accordi o emergono forme di conflitto che prendono varie direzioni e alla fine si risolveranno questi conflitti o attraverso una contrattazione o attraverso una imposizione o attraverso il normale funzionamento delle forze di mercato che offre poi lentamente una sua soluzione. Questo era un primo tipo di teoria che era molto importante. Col passare del tempo tendono a svilupparsi anche teorie alternative, quelle che potremmo definire teorie basate su una concezione più naturalistica di questi processi. Questa tendenza è molto forte perché il dibattito sulla giustizia sociale in Inghilterra era vivissimo. Cioè, vi ho detto che dopo la rivoluzione industriale una serie di persone che erano persone delle classi agiate avevano imposto una discussione su come vivevano i poveri, quindi sulla formazione dei salari. Una serie di commissioni parlamentari e una serie anche di leggi per le famose poor laws inglesi che sono molto studiate, che iniziano tutto un discorso su come bisogna regolamentare i rapporti tra le classi sociali in una forma in cui interviene lo Stato, in cui prova a ridurre la povertà, eccetera. Cioè, inizia tutta una tradizione. Ma non c'è solo questa tradizione. C'è anche una tradizione molto più radicale che affonda le proprie radici nel marxismo. Marx, un autore di una certa rilevanza, un economista di grande valore anche sul piano analitico, il quale fa un'operazione molto semplice, se andate a vedere sul piano proprio dell'analisi economica, prende Smith e Riccardo e sviluppa meglio di tutti gli altri economisti dell'epoca la base analitica di questi autori, fa fare dei passi avanti sul piano analitico, non sul piano ideologico, a queste teorie, dal punto di vista tecnico è veramente abile, questa è la sua forza rispetto agli altri, non faceva chiacchiere, quello che conosceva l'analisi, la sapeva sviluppare e la sviluppa meglio degli altri economisti della sua epoca, quindi era tenuto anche sul piano intellettuale, però poi aveva, ci aggiunge questa sua visione. Qual è la sua visione? Che il profitto, la natura del profitto, è legata a una appropriazione, ossia si definiscono i salari. C'è anche una situazione di conflitto sui salari, una situazione piuttosto complessa. Alla fine, definiti i salari all'interno della collettività, i profitti emergono come residuo e questo residuo, secondo lui, non ha nessun'altra base etica se non il fatto che questi hanno il potere nelle mani, sono i proprietari della ricchezza e quindi possono imporre le loro condizioni all'intera collettività. Quindi il profitto è una forma di sfruttamento. Si nasce ricchi, solo perché si nasce ricchi, si ha il potere nelle mani e quindi si impone anche con lo Stato, questa era la sua idea, si può essere d'accordo o non essere d'accordo, una certa organizzazione sociale. Questa organizzazione sociale imponeva ai lavoratori di lavorare, mettiamo, 10 ore al giorno, il valore del prodotto che loro tiravano fuori in queste 10 ore, supponiamo che era pari a 100, se prendevano un salario il cui valore era 20, loro lavoravano per loro stessi, per ripagare il loro salario nelle prime 2 ore, le altre 8 ore lavoravano gratis per il capitalista, che si appropriava, solo perché la legge glielo consentiva e lui era proprietario dei mezzi di produzione. Però secondo Marx questi non davano nessun contributo alla produzione, non c'era altra giustificazione se non il fatto che stava in una certa posizione in quella famosa connessione produzione-reddito-spesa, ed era una posizione di potere. Secondo lui non contribuivano per niente, secondo Marx, al processo produttivo, si trovavano là per caso perché erano nati in quella posizione. Chiaro? Questa è la visione. Ora, finché questo è un discorso che si fanno poche persone chiusi in una stanza, lascia il tempo che trova. Ma quando i lavoratori cominciano a organizzarsi, a creare delle forze, diciamo, di aggregazione, che possono essere sindacali o politiche, quindi quando questo discorso comincia a diventare anche sostanza sul piano sociale, le cose cambiano. E allora bisogna cercare di contrapporsi a questi discorsi. E dagli anni 40, potremmo dire, 50 anni 40 in poi, viene fuori una visione alternativa a questa di Marx, per cercare di provare che il profitto, la fonte del profitto non è lo sfruttamento, ma i capitalisti si appropriano di una quota del prodotto sociale per le stesse ragioni per cui si appropriano i lavoratori, i proprietari terrieri, ossia loro danno un contributo alla produzione e si appropriano esattamente di questo contributo, quindi non vanno a togliere niente a nessuno. Cominciano ad emergere pubblicazioni che argomentano in questa direzione, e la letteratura è piena di queste cose. Marx chiama questa letteratura la letteratura volgare, perché c'è un dibattito molto forte. Considerate che ci sono una serie di anni che sono chiave in questa storia: 1848. Ancora oggi si succede un 48, succede, riferendosi a quello che è successo in quell'anno in tutta Europa. Ci sono forti movimenti popolari e sono i primi movimenti popolari legati alle proteste, no, sull'organizzazione sociale. Partecipano per la prima volta, entrano in campo le forze sociali legate al lavoro, molto debolmente, ma ci sono in tutta Europa, non in un solo paese. Un altro anno importante è il 1870, particolarmente importante il 1870, è l'anno della Comune di Parigi, non so se l'avete studiata nei vostri percorsi, è il primo, la prima rivoluzione, diciamo, proletaria, potremmo dire, perché questi addirittura si appropriano di una parte del potere e quindi provano a fare anche, a riorganizzarsi positivamente. Comunque sono anni che determinano tutta una serie di reazioni. Se leggete la letteratura economica, questo diventa un tema centrale dell'economia fino all'inizio del Novecento. Problema della giustizia distributiva, fino all'inizio del Novecento, gli anni 20, anni 30, anni 20, è forse il problema più importante che si discute in letteratura economica. E allora, nella economia volgare, nella letteratura che Marx chiama volgare, sta emergendo questo punto di vista diverso. La fonte del profitto non è, come dice Marx, uno sfruttamento, ma è, diciamo, si fonda il profitto nel contributo specifico che questo fattore produttivo, il capitale, che uno dei grandi fattori produttivi come il lavoro e la terra dà alla produzione. Ossia, se queste persone ricevono un profitto è perché loro stanno contribuendo in qualche modo al processo produttivo. Quindi quello che si prendono non è una sottrazione a qualcosa che gli altri producono, è un qualcosa che loro contribuiscono a generare, e si prendono né più né meno del contributo specifico che questo fattore produttivo dà all'economia. Stiamo cominciando a delineare la famosa affermazione che poi vogliamo provare. Non si delinea in un attimo. Se leggete questa letteratura, effettivamente una letteratura, Marx non aveva tutti i torti, una persona di grande intelligenza, effettivamente una letteratura che lascia a volte un poco sconcertato. Cioè, molto presenti in questa letteratura ci sono allegorie, parabole, quindi retorica, più che analisi. Però era un fatto molto sentito, questi non si potevano fermare da utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, incluso la retorica, per arrivare a discutere questo problema e tirare l'acqua al loro mulino in qualche modo. Nel 1870 però c'è un fatto nuovo. Nasce in diversi paesi del mondo simultaneamente, da parte di intellettuali tra di loro neanche in contatto, un nuovo modo di affrontare questi problemi, quella che poi oggi conosciamo come scuola neoclassica, che è tuttora la scuola dominante in economia. Tra il 1870 e il 1871 ci sono varie pubblicazioni. C'è un autore in Inghilterra che si chiama Jevons, che pubblica un trattato di economia, ed è il primo trattato di economia neoclassica nel mondo inglese. In Francia, 1870 ancora, c'è un autore che si chiama Varras, lo scrivo, Jevons è inglese, Varras è di lingua francese, in effetti insegnava a Ginevra, operava molto in Francia, Parigi. Questa è una R, questa è una A. In Austria c'è un autore, come ve lo scrivo, questa è una G, Menger, 1871 pubblicano opere, sono persone neanche in contatto tra di loro, non necessario, alcuni erano in contatto ma non tutti, indipendentemente arrivano a risolvere questo problema della natura del profitto come contributo del specifico del capitale alla produzione, utilizzando sostanzialmente la stessa analisi. Questo succede spessissimo nel mondo scientifico, le idee circolano in una maniera incredibile, i tempi sono maturi per raggiungere certe soluzioni, e quindi il progresso delle conoscenze è orizzontale nello spazio. Se vedete la letteratura nordamericana, dopo un po' che emergono altri autori, un certo J.D. Clarke che pubblica cose simili, se andate in Svezia trovate altri autori che pubblicano cose simili, quindi si diffondono a macchia d'olio queste idee in maniera simultanea. E si diffondono queste idee non solo all'interno, le idee importanti, non solo all'interno di una singola disciplina, ma anche tra le discipline. Quindi le idee circolano con una velocità incredibile, sono veramente globalizzate. Allora, qual è l'affermazione, e poi dopo ci fermiamo, facciamo un po' di sosta, che questi autori prendono come punto di riferimento? Scriviamola, vediamo. Abbiamo disfatto una descrizione storica, vediamo se riusciamo a scrivere in forma semplice. Ogni fattore produttivo possiamo, per essere sintetici e semplificarci la vita, pensare che ci sono tre grandi fattori produttivi: terra, lavoro e capitale. Ma i fattori produttivi possono essere tantissimi, dipende da come li definiamo. Possiamo considerare pure ogni singolo bene capitale come un fattore produttivo, pure ogni singolo pezzo di terra di una certa qualità fattore produttivo. Però consideriamo che esistono questi tre grandi fattori produttivi. Allora, ogni fattore produttivo riceve come remunerazione esattamente, questo abbiamo detto, no? Un ammontare, lo sto inventando in questo momento, pari al contributo specifico che il fattore dà alla produzione. Cioè, se ogni fattore produttivo si prende esattamente quello che ha contribuito, qua nessuno toglie niente a niente, a nessuno, a nessun altro. C'è una sorta di armonia sociale, non c'è conflitto. Sono gli uomini che sono litigiosi e possono creare il conflitto, però c'è qualcosa che probabilmente va al di là delle intenzioni degli uomini e dei desideri degli uomini. Forse è la natura stessa che ci dà questa indicazione. Allora, se riusciamo a scoprirlo, evitiamo di litigare e comprendiamo la natura profondamente armonica della nostra società. Questa è l'idea. Non è una teoria, un'idea del 1870, no? Le armonie sociali le trovate anche nel 600, dal punto di vista intellettuale. Quindi, come andiamo a sviluppare analiticamente adesso questo discorso? Quindi il capitale riceverà come remunerazione, che è il saggio del profitto, esattamente quello che il capitale stesso ha contribuito a dare alla collettività. Non toglie niente a nessuno il proprietario del capitale. Ci siete? Abbiamo chiarito la parte storica, ora procediamo, dopo una breve sosta, a vedere analiticamente come diamo forza a questa affermazione senza fare retorica e senza cercare di dire cose ad hoc per convincere.
Quando le riserve ufficiali esauriscono, c'è visto che il speculatore intervenga. Ma se sai, quando comincia la società,
ma gli speculatori, l'economia è debole, attacchiamola, perché la moneta si alzuma, poi si svaluterà.
Ma gli speculatori non possono intervenire anche quando diciamo, l'economia segue un corso inverso, cioè quando riconoscono che la moneta sta svenendo a poco. E perché?
È facile immaginare che un'economia si indebolisce.
Forse perché è più veloce la discesa.
La discesa può essere molto veloce, ma soprattutto il materiale.